a tutti. Mi presento velocemente. Di norma prediligo partire dal numero di associazioni a cui partecipo e di cui faccio parte, proprio per mettere in evidenza che, al di là di essere argomenti di cui mi occupo per lavoro e che seguo normalmente, sono proprio tematiche in cui sono proprio coinvolto personalmente, in cui credo, per cui mi piace anche parlarne con le persone, andare in giro, cercare di fare informazione in merito ad alcuni argomenti, e questa è una delle iniziative che mi piacciono molto e che secondo me quest'anno in Italia punta l'indice verso argomenti molto importanti. Due parole velocemente su queste associazioni, direi anche no, più o meno ne sentirete parlare in altri contesti durante la giornata. Io, come dicevo, mi occupo di sicurezza, lo faccio per lavoro, quindi dall'analisi del rischio, dei problemi, dai tentativi di intrusioni e altro, sono proprio il mio pane quotidiano. Questo intervento lo porto per Sicurezza Org, che è un gruppo di persone che crede fortemente in queste tematiche e proprio in virtù di questo ha messo in piedi una serie di mailing list principalmente, ma le stesse persone del gruppo poi vanno in giro a manifestazioni, a Smart Web, Info Security, gli Hack Meeting e quant'altro, spesso anche in collaborazione col progetto Winston Smith. L'idea è stata quella, attraverso quelle mailing list, di creare uno spazio comune di discussione per chi si interessa di queste problematiche, sia a livello personale sia a livello aziendale. Di sicurezza da diversi punti di vista, perché tanto c'è la mailing list tecnica quanto quella orientata agli aspetti legali, quanto quella alla programmazione sicura, via dicendo. Quindi, se può essere di vostro interesse, basta visitare il sito, ci sono tutte le informazioni. Entriamo subito nel discorso. Io oggi vorrei parlare di riservatezza, di diritto alla privacy, proprio in virtù del fatto che quando mi capita di chiacchierare informalmente con amici o conoscenti, spesso mi vengono rivolte mi vengono date delle risposte che mi lasciano assolutamente perplesso. Quindi volevo fare chiarezza su alcuni aspetti tecnologici dell'utilizzo di internet, capire se questa privacy è qualcosa che ci interessa, perché qualcuno potrebbe anche dire no. Il primo problema fondamentale è: se noi scriviamo una mail, al 99% non siamo sicuri di nulla in merito a questa mail. Chi la riceve non può essere certo in alcun modo di averla ricevuta da noi. Chiunque potrebbe aver, chiunque no, ma moltissime persone potrebbero aver letto questa mail mentre passava su internet, e c'è addirittura il rischio che qualcuno abbia modificato questo messaggio mentre stava transitando. È uno scenario che a me preoccupa un po'. Per cui, se normalmente cominciano ad esserci fornitori di servizio o aziende che si preoccupano un pochino del fatto che quando io mi collego per guardare la posta, sia che la faccio con un programma, penso all'Outlook piuttosto che a Evolution, piuttosto che a Thunderbird, piuttosto che via web, utilizzo delle sessioni criptate. Già questo mi garantisce che nessuno possa vedere il mio nome utente e la mia password. È già un passo avanti. Se è vero che in quel momento nessuno può vedere il contenuto delle mie mail perché stanno transitando all'interno di questo flusso criptato, comunque è vero che quella mail, per arrivare sul server dove io la sto leggendo, è stata scambiata con un protocollo che si chiama SMTP tra diversi mail server, che raramente, ma veramente troppo raramente, prevede l'utilizzo di encryption. Quindi il contenuto del mio messaggio, se io lo leggo in maniera riservata, è transitato normalmente su internet senza alcun problema. Allora io voglio cercare uno strumento che mi permetta di tutelarmi da questa serie di rischi. Se ricevo una mail, vorrei essere leggermente certo che chi me l'ha mandato è chi dice di essere. Alcune cose che io spedisco ad amici, soprattutto per lavoro spesso, avrei piacere che non fossero leggibili da chiunque. Io cerco di portare sempre il paragone tra le mail e la posta tradizionale. Io posso scegliere quando mando una cartolina a casa mia. Non è un problema se la legge il postino, ho scelto di mandare una cartolina. Se sto mandando una lettera d'amore alla mia fidanzata, non è nulla di illegale, non c'è nulla da nascondere dentro, però ho piacere che stia in una busta chiusa, che non è chiunque la può leggere, lo ritengo proprio un mio diritto basilare. Quindi quando mi sento dire no, ma io non ho bisogno di nascondere niente, non faccio niente di sbagliato, mi vengono dei brividi sulla schiena orribili. Cosa possiamo usare per realizzare questo nostro diritto alla privacy? Esistono diversi strumenti, tra le altre cose, oltre al GPG di cui parlerò ora, esistono anche i certificati digitali di Toth, c'è anche un banchetto fuori dove chi è interessato, chissà cos'è, chi vorrà avere qualche idea in merito, al limite può chiedere a me o ad altre persone che fanno parte di questa cerchia di persone che possono emettere questo tipo di certificati. GPG è un programma sviluppato open source, quindi abbiamo il sorgente, la sicurezza del programma non si basa sul fatto che nasconde qualcosa, sappiamo come funziona e siamo certi che può tutelare i nostri diritti proprio perché sappiamo come funziona, sappiamo che non fa nient'altro di diverso da quello che dice di fare. È multipiattaforma, quindi non serve per forza finire su Linux, possiamo usarlo anche su Windows ed è gratuito, quindi accessibile assolutamente a tutti, anche allo studente che tradizionalmente si vuole avere qualche soldino in meno. Che cosa fa questo GPG? Permette fondamentalmente due operazioni. Una è la firma della mail. Attraverso questa operazione ottengo due obiettivi. Il primo è, siccome questa mail è stata firmata con le mie chiavi, è certo che la sto mandando io e non la sta mandando qualcun altro a mio nome, perché solo io possiedo la chiave che mi è necessaria per effettuare questa operazione. Inoltre, se qualcuno avesse modificato questa mail mentre stava transitando su internet, la firma della mail che mi arriva non sarebbe più verificata. Di conseguenza avrei almeno un avviso che è successo qualcosa che non va bene. Questo chiaramente non ci garantisce dal punto di vista confidenzialità, quindi è prevista anche una funzione di encryption. Possono essere utilizzate alternativamente, nulla mi vieta di firmare soltanto una mail, per esempio io tutte le mail che invio sono sempre comunque firmate. Le cripto spesso, quando sto parlando con qualcuno che si è dotato delle misure necessarie per poter supportare questo tipo di operazione, posso fare entrambe le cose contemporaneamente. L'encryption chiaramente prevede che nessuno sia in grado di leggere il contenuto del messaggio. Perché lo riteniamo sicuro? Come funziona questo programma? Quando io me lo installo, la prima cosa che mi chiede di fare in fase di creazione è di installazione è la creazione di una coppia di chiavi. Questa coppia di chiavi ne viene creata una pubblica che io voglio diffondere il più possibile su internet, è quella che useranno gli altri per fare alcune cose verso di me che adesso vediamo, e quella privata. A cosa servono queste due chiavi? Allora, la chiave pubblica è quella che quando io ho firmato un'email, chi la riceve utilizza per verificare che la mia firma sia corretta, perché soltanto io che ho la mia chiave privata posso aver prodotto quel tipo di firma. Chi invece mi vuole scrivere utilizzerà la mia chiave pubblica per criptare il messaggio, quindi qualunque sconosciuto può criptare un messaggio diretto a me, soltanto io attraverso la mia chiave privata sarò in grado di decriptare il messaggio. Un piccolo accorgimento: di norma quando si manda un'email criptata si tende a dire sempre cripta per il destinatario e anche per me. Se non la cripto anche per me, il risultato è che della mail inviata poi non potrò più leggere il contenuto, e se non l'ho criptata anche con la mia chiave pubblica. Quindi attraverso questa coppia di chiavi io mi sono messo in una condizione di poter interagire con degli estranei con i quali non ho... forse mi manca una slide o forse era più avanti, con i quali magari non posso incontrarmi di persona per scambiare un codice che ci permetta di scambiare mail protette in qualche modo. Quindi è pensata proprio per far lavorare delle persone lontane tra di loro che forse non si incontrano di persona e possono comunicare esclusivamente attraverso internet. È chiaro che scambiarsi una password per criptare le mail a priori per email non sarebbe un'idea molto saggia. Inutile dire che la chiave privata è una cosa di cui bisogna avere una gelosia totale, globale, maniacale, ne siamo noi responsabili, siamo noi che dobbiamo provvedere alla sua sicurezza. io mi sento dare spesso del paranoico per come la gestisco. Ci resta solamente un problema realizzata questa infrastruttura. Trovo su internet una chiave che sembra essere di Alessio Pennasilico. In realtà la può aver generata chiunque dicendo di essere Alessio Pennasilico. Avremmo la certezza che l'ha mandata davvero quella persona, che nessuno ha modificato il messaggio, ma non sappiamo se è davvero lui il mittente, se è me o qualcuno che si finge. Quindi ogni chiave ha un identificativo che permette di unico al mondo, che permette di distinguerla da tutte le altre. E normalmente, spesso quando ci si trova anche a queste manifestazioni, tutti si portano dietro il proprio fogliettino con scritto io, la mia chiave pubblica ha queste caratteristiche per queste mail, proprio con questi fogliettini così che ognuno poi si porta a casa. Io quando tornerò a casa userò la mia chiave privata per firmare la chiave pubblica di questa persona. A questo punto, se io vado su internet e vado a vedere questa chiave pubblica, il fatto che 200 persone l'abbiano firmata non mi garantisce forse così tanto che sia lui, però siccome tra i 200 che l'hanno firmata c'è lui che io conosco bene, so che è una persona un po' paranoica e non l'avrebbe mai firmata se non a fronte del ti ho presentato un documento e sei davvero tu, lui ha fatto la stessa cosa, lo stesso atteggiamento, lui anche, quindi da questo elenco di firme che vedo, un po' per amicizia, un po' per fiducia, riesco a pensare che forse quella è davvero la persona che possiede. Paranoia, resta sempre di fondo il dubbio, però mi sento ragionevolmente sicuro. Inutile dire che se io mando un'email criptata o firmata, anche gli eventuali allegati alle mail vengono criptati e firmati, ci mancherebbe altro, e GPG mi dà la possibilità di criptare anche dei singoli file che tengo su disco, o di firmare un file e allegare la firma per verificare che quel file non sia stato modificato o altro. Ci sono programmi che utilizzano strumenti analoghi proprio direttamente dentro al documento, mi vengono in mente i PDF, prevedono una funzione più o meno analoga. A questo punto ci resta il problema di queste chiavi che abbiamo detto devo gestirle in maniera totalmente e globalmente paranoica. Sempre l'esempio, la chiave di casa mia la lascerei da qualche parte incustodita che qualcuno la può prendere? Io personalmente no. La stessa cura che ho delle chiavi di casa mia, forse le tratto addirittura peggio, ne ho molte di più per le mie chiavi GPG e altri certificati simili. L'utilizzo della chiave è subordinato all'inserimento di una password. Anche qui sarebbe bene utilizzare una password di una certa qualità, eventualmente cambiata con una certa frequenza, quindi con una certa attenzione. Dal modo in cui io gestisco queste chiavi, in cui le tratto, dipende la mia riservatezza. Se qualcuno entra in possesso della mia chiave privata è in grado di decifrare i miei file, i miei messaggi, di intercettare il mio traffico, non mi sta molto bene, sto tradendo il motivo per cui ho fatto tutte queste cose. Ad esempio, una delle cose che io faccio è tenerlo su un dispositivo USB criptato, oppure, come sto facendo in questo periodo di confusione, è vero che ho le chiavi sul mio hard disk perché mi servono mentre sto mandando le mail ed altro, però il mio hard disk è quasi interamente criptato, accendendo il mio computer non è possibile risalire nessuno dei miei dati, se non con una chiave USB che non tengo mai assieme al computer, dove sta un certificato che mi permette di decifrare il contenuto del disco. Quindi è necessario avere la chiave USB, il mio portatile, conoscere la password. Non sono sicuro, forse a livello militare, ma ho una certa ragionevolezza che devo trovare qualcuno a cui stanno dando una gran quantità di denaro per venirmi a rompere le scatole in questo modo. Uno dei programmi che si possono usare anche in maniera abbastanza veloce per utilizzare questo encryption del disco, delle chiavi USB. Adesso noi stiamo parlando di chiavi di GPG, ma pensiamo a qualsiasi file che noi mettiamo sulle chiavette USB, portiamo in giro. A volte ci stanno delle cose un pochino particolari che la perdita della chiavetta USB in treno mi fa venire la pelle d'oca pensando, oddio, chi la trova, oddio, cosa c'è rimasto dentro. Quindi questo TrueCrypt è un programma di nuovo open source, anche questo, la sua sicurezza sta negli algoritmi che utilizza, negli strumenti che impiega, non sicuramente nella segretezza del codice. E in più, soprattutto quando mi occupo di sicurezza, vorrei la certezza che i programmi che sto usando facciano davvero quello che dicono. TrueCrypt soddisfa tutti questi requisiti, in più è gratuito e quindi mi piace moltissimo. Quindi mi permette di creare dei grossi file che, se aperti con questo programma e data la password corretta, mi creano, se sono sotto Windows, un nuovo disco, se sono sotto una macchina Unix ho la possibilità di fare un nuovo mount point. In più ha due caratteristiche secondo me abbastanza graziose. La prima è che si vorrebbe che un file di TrueCrypt trovato in giro così non è possibile sapere che è un file di TrueCrypt. Io vengo messo nella condizione di poter dire no, questo qui è una l'output di un programma strano, non mi ricordo neanche più cos'è, no, non è roba criptata, scherzi. L'altro grosso problema è, pensiamo a una situazione in cui conserviamo dei dati sufficientemente importanti o che valgono una certa quantità di denaro, non è così impensabile ritrovarsi ad esempio minacciati fisicamente, coltello alla gola, dammi la password per decriptare la cosa, fammi vedere che cosa c'è qui dentro. Questo programma prevede una doppia password, se quella che uso abitualmente per vedere i miei dati sblocca completamente i file, in fase di installazione ne posso specificare una che, se data quella in particolare, dice ok, a posto tutto, funziona tutto, in realtà i dati che mi sta facendo vedere sono altri che ho preparato preventivamente. Una parola velocissima su questa cosa, spesso mi si dice ma questo è uno strumento da terroristi. No, parliamone. Il problema, il programma non ha un'etica, è uno strumento, il bisturi non è né buono né cattivo, se lo uso per operare qualcuno è uno strumento comunque non buono, è uno strumento, se lo uso per accoltellare qualcun altro è lo stesso strumento, quindi parliamone, non si può parlare di strumento da terroristi, vero? Come dicevo, solo per Linux no, questi programmi girano tutti anche su Windows e anche su altre piattaforme, però forse se arrivo al punto di pormi questi problemi circa il come vengono trattati i miei dati, come li voglio conservare, che tracce ne restano sul mio computer, forse cominciare a pensare di utilizzare un sistema operativo di cui ho i sorgenti, dei programmi di cui ho i sorgenti, potrebbe essere adatto. Per fortuna questa è una mentalità che comincia già a passare in maniera abbastanza forte, addirittura ho dei clienti che cominciano a dire no, in quel punto della nostra azienda quei dati vorrei che venissero trattati esclusivamente con software open source, proprio per paranoia del voglio sapere che cosa succede, che cosa viene fatto, voglio avere un minimo di controllo.